tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Chissà il nostro Boris Sollazzo che cosa ne pensa della polemica Cazzullo Saldavinci. Non so se hai una tua opinione, se hai seguito, perché ne stavamo parlando poco fa, quindi se hai seguito la vicenda.
Allora,
ti vuoi posizionare?
Devo dire che la mia simpatia umana va a Saldavinci, ma perché tra Cazzullo e Hitler probabilmente avrei anche problemi, quindi insomma non è... non è quello, era uno che sapeva fare benino le interviste, ora non fa neanche più quelle, quindi diciamo non è proprio, a me fa impazzire un paese che c'è la guerra in Iran e si perde a leggere Cazzullo e Saldavinci. Proprio non, a me, sai quanto non me ne frega niente, ci sono 48.000 Epstein Files che sono spariti da un momento all'altro, probabilmente il mondo non sarà più lo stesso. Non so, mi piacerebbe che si parlasse di Pedro Sanchez.
Ti diranno
per sempre.
Beh,
sì,
noi ne abbiamo parlato ieri.
Abbiamo
dedicato
non te, dicolo così. Comunque, se vuoi, io ti dico, io e te accusi. Sarà per sempre sì.
Sì, cioè, nel senso, poi qualcuno scrive: in realtà Saldavinci ha dichiarato: non rispondo a Cazzullo, non dico niente, ci penseranno i miei amici della Camorra. È una battuta,
devo dire che la lezione di Cazzullo sul Borboni. È una cosa che ha fatto morire Barbero, che non è sicuramente un filo borbonico, no. Cioè, è una delle cose più inesatte che ho visto in vita mia, avendolo studiato, insomma. Ci sono tanti modi per insultare i Borboni, perché in 200 anni ne hanno fatte di cotte di crude, ma lui le ha sbagliate tutte.
Intanto con cui ci ripristiniamo il regno delle due Sicilie, noi l'unità d'Italia ci ha rotto il cazzo.
Alla fine io gli dico che proprio sono proprio con i fondi dei Borboni e poi del Banco di Napoli che si sono fatti le riserve, prima della Banca d'Italia e poi di Intesa San Paolo.
Diamo il buongiorno anche a Federico Greco, che è il nostro ospite, che se vuole intervenire,
che mi sa che è l'unico regista italiano al mondo che può parlare di questa cosa.
Se vuole intervenire può farlo, poi entreremo chiaramente, abbiamo già anticipato che parleremo di distruzione pubblica, però intanto se vuoi intervenire sulla questione, chiaramente microfono aperto per te, Federico.
No, a me interessano, sì, le polemiche interessano sempre molto, mo ce n'è una che mi interessa in particolare tra Stati Uniti e Iran, una bella
polemicuccia così. Tra l'altro leggevo proprio adesso, continui bombardamenti da parte di Israele nel sud del Libano, insomma stiamo vivendo veramente un periodo
anche quello, però,
meraviglioso.
No? Cioè, a me fa impazzire, era come quando c'erano i deragliamenti dei treni. Per anni non se ne è parlato, poi deragliano due o tre treni un pochino più vicino a casa e cominciano a seguire sempre i deragliamenti dei treni. Volevo dirvi che Israele non ha mai smesso di bombardare il Libano, cioè questo insomma
è un po' una sua
tradizione, sì, diciamo che
mi piace bombardare,
sai, ognuno ha le sue abitudini, no? Io vado a giocare a pallone tutti i giorni, certo. Loro bombardano il Libano tutti i giorni dispari, sì. Però anche questo è affascinante, no? Cioè, no, aver fatto finta per anni che non succedesse, la cosa diversa è forse l'Iran che bombarda tutto il resto del Golfo Persico, ma te lo potevi anche aspettare a un certo
punto. Ma perché, quali aspettative si hanno su questo tipo che appare sulla 7? Pseudo intellettuali che hanno buchi neri di ignoranza, non ho mai ascoltato i neomelodici e altri generi musicali, non fanno per me, basta dire che non piace, le movenze erano di dubbio gusto, che ci azzecca la Camorra, è un immaginario sulla Camorra triste. Sì, ma lui faceva riferimento più che altro al luogo comune sui napoletani,
sì,
credo,
sì,
no?
A parte quella frase, lui ha detto che ha tanti matrimoni amici napoletani.
Si premetto che ho molti amici.
Edoardo, Totò.
Come no, tutti.
Sei grandi amici.
Però posso dire, Cazzullo,
lo scugnizzo che ha fatto la gavetta, tanta gavetta, eccetera. Però questo è nato a New York, da un padre che fa parte di quel mondo là, pare anche fosse famoso, magari non so dove, io non lo conosco. Che faceva il cantante e l'attore, ha fatto tutta sta gavetta questo qua.
Sollevano dubbi su Saldavinci.
Ma che vuol dire? Allora, Cazzullo, io
consiglio a Cazzullo di comprare Napoli Capitale per capire un po' che cos'è Napoli ultimamente, perché lui è rimasto un immaginario del 71 probabilmente. Detto questo, Saldavinci ha fatto sicuramente più gavetta di Aldo Cazzullo, questo glielo posso assicurare.
Allora,
è comunque uno che sta sul palco da 45 anni e una cosa bene la sa fare. Cazzullo ancora non abbiamo scoperto quale fosse.
Va bene, senti, bene, cambiamo pagina, occupiamoci di cinema. Intanto, Boris, è un weekend anche questo particolarmente intenso, con parecchie uscite.
Sì, da ammazzarmi.
Metto insieme, lo so, ragazzi,
follia.
Una cosa terrificante. Good Boy, La sposa punto esclamativo, Nouvelle Vague, se solo potessi prenderti a calci, Boris, la lezione, no, non nel senso, no, non è, no, ma è anche un film, la lezione è un bel giorno, due film italiani, questi due, questi ultimi due, diciamo questi, dai, perché se no veramente, dimmi, ecco, il film della settimana, che poi voglio dedicarmi
allora,
a distruzione.
Film, allora, il film della settimana, dico una cosa che sembrerà iper radical chic, però un po' il film... Ci sono un paio di film della settimana. Secondo me il film della settimana, proprio per il gusto del cinefilo, è Nouvelle Vague, che è un film freschissimo, che adesso, se volessi fare una provocazione, è più bello Nouvelle Vague che Fino all'ultimo respiro. Però non ovviamente sarebbe un attacco a Godard, a cui mi piace dare addosso tanto per così. Non è vero, ovviamente. Però devo dire che Nouvelle Vague ti fa rivalutare Godard, perché l'autonarrazione di Godard era che sono l'ultimo a esordire di quelli del gruppo, insomma, dei Cahiers, insomma, quel gruppo rivoluzionario. Truffaut aveva fatto già 400 colpi, eccetera, eccetera, eccetera. E arrivo io e, insomma, ribalto tutte le regole, cosa in parte vera, in parte molto invece costruita sullo storytelling, che non lo ha reso simpatico, diciamo, lo ha reso l'intellettuale più rigido, ruvido di quel periodo, probabilmente anche il più rivoluzionario degli altri che si sono invece più attestati su posizioni apparentemente più medie. Poi secondo me uno come Chabrol era estremamente rivoluzionario, e invece c'era tutta, diciamo, una freschezza, una gioia, un'incoscienza nell'andare a rompere gli schemi, che secondo me Nouvelle Vague racconta bene. Okay. Quindi, insomma, Godard probabilmente era più simpatico di quello che lui stesso abbia voluto dimostrare. Non che la simpatia sia un valore, però secondo me recupera proprio quella leggerezza che c'era alla base anche di un'operazione Fino all'ultimo respiro.
Era sicuramente più simpatico di Jean-Marie Straub.
Vabbè, questo però, insomma, no, facile. Cioè, io li ricordo a Locarno, insomma, erano estremi.
Quindi Nouvelle Vague, scusami, dammi...
Si deve vedere, invecchiando devo dire che tutti i documentari o film che raccontano un pezzo di cinema e che lo reinquadrano, cioè, prima salvavo di queste operazioni solo i Bogdanovic, adesso devo dire si è diventati bravi a raccontare il cinema, o forse sono io che sono invecchiato e quindi sto ricitando
La sposa punto esclamativo di Maggie Gyllenhaal.
Allora, bel esordio, perché è un bel esordio di Maggie Gyllenhaal, devo dire, facile esordire se c'hai
Christian Bale,
tuo fratello, probabilmente la migliore attrice su piazza in questo momento, che è Jessie Buckley, che sta un po' riscrivendo la grammatica recitativa femminile in questo momento. È un film molto buono, secondo me, molto forte. C'è un problema, per essere abbastanza sintetici, nel senso che racconta questa figura femminile, questa moglie di Frankenstein, è il remake, diciamo, della moglie di Frankenstein del 35, la racconta bene, racconta questo rapporto con Frankenstein, questo Frankenstein un po' troppo dal cuore d'oro, con Christian Bale che ha deciso di rompere la narrazione del suo personaggio dal cuore d'oro, raccontando che per 6 ore urlava contro la truccatrice, che poi è diventata una delle sue migliori amiche perché non riusciva a stare fermo e lei gli imponeva di stare fermo. Vabbè, fa parte poi delle narrazioni di quel tipo di film. Ha un problema, secondo me, che non è gravissimo, ma che un po' rompe l'entusiasmo per questo film, è che se metti al posto di Jessie Buckley, che è sempre meravigliosa, Joaquin Phoenix, è praticamente Joker con i capelli biondi, e diciamo che tutta la carica rivoluzionaria di questo film, che è un film anche politico, che chiaramente vuole dire qualcosa sulla condizione femminile, lo vuole dire in una certa maniera, quando diventa proprio un movimento politico senti proprio che è un qualcosa che hai già visto. Però devo dire che nel suo complesso è comunque una figata, quindi va bene così. Sembra un Burton, appunto, okay, post Joker.
Ok. Poi, Good Boy?
Good Boy è l'altro, secondo me, l'altro film della settimana. È un film complicato, perché è un film di fatto su un... una relazione tossica, una relazione familiare tossica, nel senso c'è un non so come raccontarlo senza rovinarlo. Diciamo che c'è un figlio non visto, ok? E da un'altra parte c'è una famiglia che ha un'assenza profonda al suo interno che la sta erodendo.
C'è Steve Graham di Adolescence.
Bravissimo,
no?
Che è pazzesco. E che insomma ormai difficilmente si staccherà da il ruolo del
papà.
Sì, poi di un certo tipo. E non riesco, è difficilissimo dirlo. Comunque, insomma, queste due strade si incontrano. E si incontrano in una maniera molto affascinante, con una stratagemma di genere molto forte. Il problema, secondo me, sta un po' nel finale, perché ok che diciamo, no, il film non deve essere etico, però in un momento come questo costruire quel finale è molto coraggioso, molto interessante, però insomma, no? C'ha anche in sé un conservatorismo pericoloso. Però come faccio a spiegarvelo senza dirvelo. Non posso farlo. Quindi è il film, secondo me, grammaticalmente a livello recitativo e anche registico più interessante della settimana. È una roba che a me mi ha messo in difficoltà, come per esempio mi ha messo in difficoltà tra le serie Petrana, che secondo me è di altissimo livello, ma arriva a dire delle cose che mi mettono molto a disagio. Però il cinema deve metterti a disagio, quindi forse hanno ragione loro e io sto diventando...
Va bene, dobbiamo mandare una delle nostre novità. Prima però, ricordo, sabato 14 gennaio Radio Rock presenta The Queen is Dead, A Night with the Smiths al Wishlist Club, una serata interamente dedicata al meglio della produzione leggendaria e della leggendaria band inglese, tra cavalcate trascinanti e ballate sognanti, classici intramontabili e chicche per veri intenditori, sapientemente riproposti dai The Handsome Devil. Tra l'altro oggi, proprio oggi, venerdì 6 marzo, esce il nuovo disco solista di Morrissey. A seguire DJ Set anni 80, biglietto 10 euro direttamente in cassa. Radio Rock ti dà la possibilità di vincere adesso però un ingresso inviando il tuo nome, cognome e la parola Smiths al 3899 106 600 via WhatsApp o Telegram. I vincitori saranno ricontattati sabato 14 marzo. The Queen is Dead, A Night with the Smiths, The Handsome Devils live al Wishlist Club via dei Volsci 123B a Roma. A partire dalle ore 21 è un evento Radio Rock. C'è la novità, torniamo fra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
La Dust con la loro Pain is a Must su Radio Rock tra le nostre novità. E poi Boris, faremo a fine puntata un riepilogo e anche un breve flash dei film di cui non ci siamo riusciti a occupare, perché adesso voglio parlare di distruzione pubblica, perché Federico Greco è tornato a trovarci e, con questo film che insomma lo ribadisco, si intitola Distruzione pubblica, di apostrofo istruzione pubblica, quindi diciamo già dal titolo è molto chiaro di che cosa si parla, e quindi diciamo che dopo la sanità, dopo l'economia, c'è un altro pilastro, diciamo così, che hai deciso di approfondire, Federico, che è quello della scuola. Cioè, come mai hai deciso di quando e perché hai deciso di parlare di scuola in Italia?
Ma allora sì, il discorso della scuola è un po' come quello della lettera rubata di Edgar Allan Poe. Ce l'avevamo sotto gli occhi da 40 anni e non ci eravamo accorti che era quello più importante di tutti. Stava proprio lì sul caminetto, dentro la cosa genere.
E soprattutto la nostra generazione, no? Che sarà l'ultima a protestare contro le riforme. Insomma.
Esatto, esatto. In realtà l'idea, appunto, fortunatamente è venuta quando stavamo portando in giro in tour l'altro, appunto, c'era una volta in Italia sulla sanità. E il pubblico quasi tutto ci diceva: ma perché non fate sulla scuola? C'erano tanti docenti, perché non vi occupate di scuola?
E devo fare tutto io, però.
Infatti.
No, beh, in realtà la cosa peggiore era quando poi dicevo: abbiamo visto un film bello bello, ok, però adesso che dobbiamo fare? Che vuol dire io? Dobbiamo fare per salvare il mondo.
Io ci ho fatto un culo così per farvelo vedere. Esatto.
No, tra l'altro è un film, ragazzi, che vedetelo, perché vi farà sicuramente incazzare terribilmente. Perché
è fatto da persone incazzate.
Insomma, sì, lo si percepì. Però da un certo punto di vista ti posso dire una cosa. Poi ci riflettevo, Federico. Allora, ti fa incazzare perché è quello che dicevi tu, è una roba che abbiamo sotto il naso tutti, e della quale però vedere questo film ti fa prendere coscienza in maniera molto forte e netta. Al tempo stesso io mi sono innamorato di Lorenzo Varaldo, e ci sono delle figure, ragazzi, nella nostra scuola che ce la fanno...
L'amoroso.
La speranza ce la fanno avere, no? Che poi imposta, sto parlando di un dirigente scolastico che è un po', diciamo, come se fosse un po' il protagonista, no? del vostro film, anche se parliamo di un documentario. che ti fa veramente pensare, vabbè, c'è la possibilità di un...
C'è da dire che è un po' la sindrome da guerra, no? Siccome la guerra, sì, è fatta normalmente da pezzi di merda, gli eroi sembrano straordinari e magari, sì, sono invece gli unici che fanno
le
quello che dovrebbero
normali
fare.
Sembrano eroi, esatto.
Esatto, sì. Quindi quello, sì, è purtroppo la scuola... tu sei abituato ad entrare a scuola e a vedere molto menefreghismo, anche perché poi c'è il problema che secondo me nel film si capisce che si è annichiliti dall'impotenza, no? Cioè che devi veramente fare uno sforzo sovraumano per superare tutti gli ostacoli, e quindi quelli che poi lo fanno con lo sforzo sovraumano, che dovrebbe essere normale, ti sembrano meravigliosi, senza nulla togliere a Baraldo.
No, figurati, ormai anche con Baraldo siamo diventati quasi fratelli. Un
po'. Come vi siete trovati? Cioè, come avete trovato questa scuola? Cioè, la scuola dove è girato il film?
Sì, è un istituto di elementari e medie di Torino, in un quartiere, un ex operaio di una volta. Ormai ovviamente non esistono più gli operai a Torino. È morto tutto.
Neanche i quartieri.
Esatto. E c'è stato semplicemente, come dire, segnalato da diverse persone. E, finché, siccome ovviamente i nostri film sono... cioè, ci fai bene a dire che c'è un protagonista nonostante sia un documentario, perché i nostri sono documentari fortemente narrativi, quindi c'è sempre un protagonista. E insomma, l'abbiamo conosciuto e ci siamo annusati per un po'. Lui all'inizio ovviamente diceva: ma questi dove mi vogliono portare? Dove mi vogliono portare? Eccetera. E poi alla fine diciamo che siamo diventati molto amici. E adesso lui va a più proiezioni di noi. Cioè, okay. In giro per l'Italia. Cioè,
vedi che è diventato
Matera, Torino, Catania. Perché lui è veramente uno che ci crede. Uno che ci crede.
Ah, io se devo dire una cosa di Federico, a proposito di, tra l'altro, documentari e comunque narrazione del cinema, Federico ha fatto un film meraviglioso su Kubrick, che insomma è proprio quel tipo di cinema sul cinema che io amo moltissimo. E Federico ha una caratteristica secondo me meravigliosa, che è quella di andare contro l'ipocrisia della neutralità del cinema del reale. Lui è fazioso, è di parte, ma nel senso più nobile, più nobile del termine, nel senso il motivo per cui hanno dei protagonisti sui documentari, il motivo per cui sono fortemente narrativi, è che lui non nasconde mai ciò da cui parte, ciò, certo, che pensa, ciò che vuole dirti, perché il cinema è questo, è raccontare un punto di vista. La differenza tra Federico e tanti altri registi è che dà gli strumenti agli spettatori per capire qual è il suo punto di vista e perché la pensa così.
Senti, entriamo
mentre
subito.
Altri, diciamo, utilizzano semplicemente è così e basta. In questo, per esempio, un altro che ha trattato temi simili, che non faceva così, secondo me era Michael Moore, che era adorabile, era fazioso, ma che era intellettualmente scorretto. E questo, insomma, a me rimaneva sempre impresso l'Iraq raccontato con un prato verde in fiore, no? Cioè, quella. Sì. E che diciamo è una narrazione che aiuta quella trampiana attuale, no? Solo che era inversa. Quello che fa Federico è andarsi a sporcare le mani dicendo: però insomma, queste mani vogliono modellare questa roba qua.
Ma infatti, quando ci dicono, ma ce lo dicono sempre ormai da Pigs in poi, che noi siamo i Michael Moore italiani, io mi incazzo.
Sì.
Senti, Federico, esce fuori un quadro abbastanza devastante, nel senso che poi esce fuori proprio una progettualità abbastanza chiara di distruggere per l'appunto la scuola pubblica con dei sistemi, con dei meccanismi che risalgono più o meno, voi avete fatto proprio una specie di cronistoria, risalgono più o meno possiamo dire alla fine degli anni 90, governi, tra l'altro un governo in particolare che dà il via diciamo a questo processo, che era un governo di centrosinistra, con una legge, la legge diciamo Bassanini, all'interno della quale è incastrato diciamo così il cosiddetto intervento Berlinguer, quindi che cominciava a parlare di cose strane che non si erano mai sentite prima, l'offerta formativa, no? Queste robe qua, il senso un pochino della competizione, e le prime autonomie nelle scuole, che voleva dire andiamo anche a competere come dire, edificio scolastico, complesso scolastico contro quell'altro per contenderci gli alunni, questa visione qua della scuola.
Sì, è come fare una, tra l'altro è come fare una legge a favore del doping nel calcio, chiamarla legge Z, no? Cioè, sì, usare, sì, il cognome Berlinguer per una cosa del genere è devastante.
Sì, sì, è una caratteristica dei nostri, di questa trilogia, che forse sarà come quella letteraria di Douglas Adams, una trilogia in quattro parti. Mo vediamo se tireremo fuori un'altra ideuzza, magari, che ne so, un argomentino tipo la guerra, vediamo,
okay. Avranno
12 anni.
Con una cosa piccola, insomma. Sì, esatto.
No, volevo dire che sì, l'argomento chiave è sempre quello di smascherare quello che va smascherato, secondo noi, essendo noi socialisti, dobbiamo smascherare la sinistra. E questo è, perché alla fine, ma non è colpa nostra se sei la sinistra che ha fatto tutti i peggiori danni, eh. Cioè noi lo fotografiamo e basta. E l'autonomia di Berlinguer nel 97-99, ovviamente non stiamo parlando di Enrico ma di Luigi, è stato l'inizio della catastrofe. Ora, a me piacerebbe molto... Sapete che c'è in giro adesso un altro documentario che si chiama... Non so che è strano, ma si chiama proprio così. Stiamo facendo un film su Mark Fisher.
Ok.
Che è ultra indipendente come noi, assolutamente fatto con crowdfunding, eccetera, eccetera. Quindi mi piacerebbe dire che siccome Varaldo, alla fine del film, vabbè, non è uno spoiler, perché tanto alla fine si capisce fin da subito da che parte stiamo, dice il capitalismo è soltanto un piccolo pezzo dell'umanità. E noi dobbiamo restaurare il socialismo. E secondo me c'è questa cosa molto interessante, che appunto, come sapete, Fisher diceva, è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. Quindi c'è questo legame. Ma noi andiamo oltre, noi diciamo è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del PD. E i nostri film tentano disperatamente di andare oltre
altro,
questo.
Tra l'altro, ti leggo un messaggio, qualcuno scrive, nel documentario si parla anche del fatto che il 2026 le scuole sono ancora i luoghi privilegiati per i seggi elettorali, a discapito degli studenti naturalmente. Questa cosa non è di oggi, chiaramente, è una cosa storica. Però tradisce un pochino... quello che è per noi la scuola, cioè una roba che no, possiamo perché tranquillamente interrompere le lezioni e fare i seggi, cioè non ce ne frega un cazzo, no? Non ci poniamo il problema tanto dell'istruzione in questo paese.
No, ma questo è vero, cioè, adesso non so se sia giusto diciamo che criticare il fatto che le scuole siano ospiti di seggi, perché comunque quello è l'atto democratico all'interno di questo imperfettissimo sistema che abbiamo più alto. Il problema è che però hai ragione tu, cioè la scuola e le lezioni vengono invase da miliardi di cose che non c'entrano niente ormai, progetti, laboratori inutili, corsi su competenze che poi il giorno dopo te le dimentichi, anche perché il giorno dopo quella competenza è scaduta perché la tecnologia è andata avanti, quindi a che serve? Quindi sì, questo è fondamentale. E l'altra cosa che dice il film è che, lo dicevi te, tutto parte dall'autonomia, perché c'è sempre questo discorso, no? Le parole del potere sono sempre molto belle apparentemente. Autonomia, uno la dice, ah cazzo, autonomia vuol dire libertà. Ma è la stessa cosa della indipendenza della banca centrale. Ma se una banca centrale è indipendente, cioè dal controllo della politica, vuol dire che sarà dipendente da qualcos'altro, cosa? Gli interessi privati. L'autonomia è la stessa cosa. Se tu togli allo Stato centrale il controllo della scuola, per esempio trasformando i programmi nazionali in indicazioni nazionali, quindi se può fare, non se può fare, sì, no?
Certo.
Che vuol dire? Vuol dire che la scuola non è più dipendente dallo Stato, ma da qualcos'altro, e guarda caso da cosa, dagli interessi privati. Questo è in estrema sintesi il cuore del film.
Senti, dobbiamo fermare un attimo perché c'è la pubblicità.
C'era una cosa su che diceva Gore Vidal, me lo disse in un'intervista, che mi ha sempre appassionato. Che il potere aggiunge ismo per denigrare, quindi dice statalismo, e usa invece indipendenza, autonomia, libertà come elementi positivi.
Senti, torniamo fra un attimo, c'è un'altra parola bellissima di cui ci occuperemo tra un po', che è meritocrazia, che è un'altra parola chiave dietro la quale possiamo nascondere un bel po' di roba, però torniamo fra poco con naturalmente con i Pink Floyd di Another Brick in the Wall, che sono, diciamo così, chiaramente in tema, ma che sono anche nella colonna sonora del film, e poi ci racconterà insomma del vostro rapporto, che continua con il grande Roger Waters tra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
Bene, Pink Floyd di The Wall di Roger Waters, che devo dire, cioè Federico, possiamo dire continua la collaborazione con Roger Waters a tutti gli effetti. Raccontaci, vabbè, insomma, chiaramente Another Brick in The Wall in generale, che parla dell'educazione, era una scelta, mi viene da dire, quasi obbligata dopo.
Sì, potrebbe in effetti anche addirittura sembrare banale, però in realtà ci sono, vabbè, chi vedrà il film capirà che non poteva che essere così. E poi appunto è la seconda volta che Roger ci regala i diritti di una sua canzone. C'era una volta in Italia, l'altro film ci ha regalato quei di Money, adesso quelli, e poi ultimamente mi ha regalato anche un'altra cosa. L'altro giorno mi è arrivato il cofanetto dei 50 anni di Pink Floyd,
Animals.
No, I Wish You Were Here.
Wish You Were Here.
Una bestia con 10 vinili, cose varie. Come regalo da Roger Waters. Siamo rimasti molto amici, devo dire che sono molto contento. E poi appunto fuori onda diciamo che siamo amici, forse perché siamo incazzati uguali.
Senti, prima l'abbiamo un pochino sfiorato il tema, però si parla anche e devo dire con delle posizioni molto interessanti e non banali, e anche per certi versi potremmo dire controintuitive, della cosiddetta didattica digitale, di cui si è fatto un gran parlare negli ultimi anni, e forse insomma un po', diciamo un po' sopravvalutata, potremmo dire. Anche su questo avete preso una posizione molto dura, molto netta.
Ma in realtà noi, cioè, anche qui bisognerebbe sfatare una cosa: non è che siamo noi a prendere posizioni dure, è la realtà, noi la fotografiamo, cioè qui detto in maniera molto sintetica, le stesse identiche istituzioni europee che impongono il digitale, i tablet eccetera eccetera attraverso la truffa e la storia del PNRR.
Bello che non fa capire mai cosa pensa.
A me quello che dà fastidio di Federico è che ho moderato.
Lo so. Quelle stesse istituzioni poi producono ricerche che dicono che il digitale, non sto dicendo niente di mio, che il digitale creerà un esercito di ragazzi zombie. Io vi assicuro che è detto proprio così: decerebrati per colpa del digitale.
Vabbè, ma noi ricordiamo sempre che i figli di Silvio Berlusconi andavano nella scuola steineriana, dove non potevano nemmeno toccare una cosa elettronica. Elon Musk, i figli di Elon Musk, e quelli che si chiamano come una password del wifi,
sì, esattamente,
vanno in una scuola in cui manco le scarpe gli fanno mettere con le luci, capito?
Non ci sono tablet, non ci sono dispositivi digitali, e si fanno le traduzioni dall'inglese al greco antico, capisci? E qui le vogliamo togliere, qui vogliamo togliere il classico, il latino, le cose. Vabbè.
Senti, sul tema ne abbiamo parlato anche qui spesso in radio, insomma, chiaramente delle scuole, degli edifici scolastici proprio che cascano a pezzi, anche questo è affrontato come discorso. È chiaro che a volte, banalmente mi viene da dire, se non te la puoi permettere la scuola privata non ci vai. Se te la puoi permettere, quando le scuole pubbliche cascano a pezzi, magari la scelta diventa quasi già fatta, no? Per certi versi. Quindi diciamo che è un segnale importante, come dire, non è che non ci abbiamo i soldi per la scuola, è che forse conviene poi che stia in queste condizioni la scuola pubblica.
Ah no, assolutamente, ma tutto anche gli acquedotti, l'acqua, la sanità, è il solito discorso che insomma, vabbè, ormai lo sappiamo a memoria. Tu li definanzi, e a questo serve la truffa, il dogma è, diciamo, la cosa dell'austerità, che ti fa credere che non ci sono soldi, non è vero per niente. Tu li definanzi e poi puoi dire, lo vedi che non funzionano, e quindi purtroppo, però vedi, dall'altra parte ci sta la scuola privata, ci sono i privati che si occupano gli acquedotti, ci sta la sanità privata, c'è l'intramenia e tutto il resto, purtroppo è un dato che è caduto dal cielo, non è vero, è tutto assolutamente voluto, è una delle cose di cui parliamo nel film.
Stiamo parlando di Distruzione Pubblica, il nuovo film di Federico Greco che è tornato qui a Radio Rocca a parlarne con noi. Diciamo dove si può vedere il film innanzitutto, sì, perché ne stiamo parlando e qui giustamente chi lo vuole vedere ha bisogno di saperlo.
Intanto il film è mio, di Mirko Melchiorre, siamo coautori, coregisti, poi io faccio anche il montaggio e Mirko fa la fotografia, ed è prodotto da Studio Zabali, che è distribuito da OpenDDB. Sembra che mi hanno dato i soldi, magari almeno una lira ci avrei guadagnato. No, allora, in teoria, adesso lo so che sembra strano, si può vedere ovunque, però non è intenitura tipo che sta, che ne so, capito, tipo 3 settimane fisso in un cinema. Però sta davvero ovunque, da Bolzano, da Aosta fino a Catania, eccetera, eccetera.
È in tour,
esatto.
Come
un bravo cantautore. Il problema è che mi tocca andarci pure a me ogni tanto, anzi abbastanza spesso, quindi sto come una pallina da ping pong. Si trovano tutte le date e ormai è pieno fino a maggio, questo ci fa molto piacere, il film è uscito un mese fa, sul sito opendb.it.
Perfetto.
Lì trovi tutte le date aggiornate vengono aggiornate quotidianamente, perché ogni giorno entrano nuove sale.
opendb.it. Boris, vuole dire qualcosa?
No, c'è una cosa che Federico ci conosciamo da un parecchio tempo, quindi ricordo quando anche abbiamo discusso su temi politici. Se c'è una continuity, diciamo, no, in quella che è la tua saga, che è molto lontana dal Marvel Universe, però è questa cosa che, appunto, fotografando la realtà, voi avete fotografato uno schema, è una specie di schema Ponzi pubblico, per cui forse sulla sanità era ancora più evidente, no? C'è il modello Lombardia, quello di svuotare la sanità pubblica. E mi sembra che ci sia proprio un tentativo che vada al di là del depotenziamento, cioè creare anche degli scandali ad hoc, creare dei casus belli. Cioè, no? Guardando i tuoi film si capisce che ci sono delle cose che vanno oltre l'incuria o il tentativo di favorire una parte verso l'altra, ma che ci siano delle direzioni molto precise, no? Una specie di stragi di Stato,
azione sistemica.
Assolutamente sì, ma gli asset pubblici sono soltanto un pezzo di tutto il sistema che viene attaccato. Io penso che una delle ragioni per cui sta succedendo questa cosa in Iran è molto legata a quello che diciamo noi. Si tratta, l'Iran è uno dei pochi paesi rimasti al mondo con una banca centrale indipendente. Questo dovrebbe tanto farvi capire qualcosa, veramente. Ed è un paese enorme, è un paese geopoliticamente strategico da morire, lo è in Medio Oriente in particolare, lo è con il discorso di Israele e tutto quanto. Quindi è tutto legato, adesso è molto complicato spiegarlo, ma la distruzione degli asset pubblici è un pezzo del discorso che serve, cioè è un pezzo del percorso che purtroppo penso che ci porterà alla privatizzazione di tutto. Il che vuol dire che, perché quando le cose sono pubbliche, sai, tipo, se tu c'hai la sanità pubblica, sai che significa? Significa che c'hai 200 euro di reddito in più al mese. Certo. È la stessa cosa.
Certo. Sì,
è la stessa cosa. Quindi ti stanno dicendo questo.
Chiaro.
Ma la cosa peggiore, e scusatemi, chiudo, che noi diciamo in questo film, e per questo dico che secondo me è il più importante di tutti, è che non è soltanto una questione economica. Qui stanno privatizzando il pensiero. E infatti c'è Miguel Benazayag, un filosofo argentino che io amo molto, che dice che tutto questo sta costruendo un uomo nuovo, non sta semplicemente distruggendo la scuola. E privatizzare il pensiero, cioè le conoscenze, cioè la cultura, la distrugge, non la cambia, la distrugge. E questo perché, chiudo, perché senza cultura, senza memoria, senza storia e quindi senza una tradizione non c'è più politica. E non si riesce più a capire cosa bisogna fare.
Allora, mi viene in mente, è un po' utopico, però mi viene in mente una cosa. Quando a un certo punto questo sistema ogni tanto fa degli errori abbastanza gravi, no? Per esempio, per quanto riguarda l'istruzione, anche se non è strettamente l'istruzione, a un certo punto noi ci siamo trovati soprattutto con le grandi città che non avevano più asili nido. Quindi ora è diverso perché c'è stata la denatalità, però c'è stato un periodo abbastanza lungo, una decina d'anni, in cui solo il 7, l'8, il 10% dei richiedenti riuscivano a mettere i propri figli nell'asilo nido. Questo provocò all'inizio tantissime donne che lasciavano il lavoro e i bambini che per 3 anni rimanevano a casa, e poi l'inizio di situazioni alternative come gli asili familiari. Mm-hmm. È vero che c'è stato da una parte l'enorme aumento degli asili pubblici e allo stesso tempo, vedi sempre lo schema, il rialzo del costo degli asili pubblici, in modo che tra 600 euro l'asilo privato e 350 l'asilo pubblico, alla fine dicevi va bene, lo mando al privato. Però gli asili familiari furono in qualche modo una reazione che è diventata legale e che in qualche modo ha fatto sì che dal basso si occupasse un vuoto. Secondo te è uno schema che è possibile replicare anche quando l'istruzione diventa chiaramente una cosa più attiva della caregiving?
Ma in realtà esiste, si chiama homeschooling, esiste già, esiste alle medie, esiste al liceo, cioè gli stessi genitori, si spera esperti di determinate discipline, si organizzano e fanno una loro scuola alternativa al sistema pubblico. Io, noi non l'abbiamo affrontato per un motivo, perché non ci convince, nel senso che noi, essendo socialisti, diciamo prima si salva la scuola pubblica e poi nel caso, certo, quando è salva si può scegliere di fare altro, ma non si fa altro perché...
E se l'occupassimo sta scuola pubblica?
Magari.
Non so come, cioè perché secondo me c'è un problema che aveva in qualche modo intuito il movimento del G8 del 2001, no? Che era quell'internazionalismo che partiva dal basso, il modello Porto Alegre, no? Nessuno si ricorda, quando qualcuno dice che quel tipo di socialismo non esisteva, Porto Alegre funzionava perfettamente, anche economicamente era un modello di successo, e loro in qualche modo, riprendendo anche alcune proposte della democrazia corinziana e tutto quanto, avevano costruito una scuola pubblica che era costruita in questa maniera, con delle direttive pubbliche abbastanza precise, e poi un'autonomia che però andava verso il basso, non verso l'alto.
Ma sì, se ho 30 secondi vi racconto questa cosa che secondo me dovrebbe essere veramente l'obiettivo di qualunque scuola pubblica. Un mio caro amico che fa il docente storia e filosofia al liceo, su a Nord, un giorno fece studiare ai suoi allievi l'anonimo ateniese, la democrazia ateniese, tra l'altro introdotto da Canfora. Mentre studiavano, mentre spiegava, erano tutti con i plaid addosso perché non funzionavano i termosifoni. Freddo, gelo a gennaio da un mese. Tre giorni dopo quella lezione, improvvisamente tutta la sua classe fa sciopero di una settimana. E tre giorni dopo lo sciopero, non c'era bisogno, cioè hanno dichiarato una settimana, ma dopo neanche tre giorni, dopo mesi che non arrivavano, arrivarono i tecnici del riscaldamento. Allora lui ha detto: ma scusate, ma che è successo? Prof, è che leggendo quella roba lì ci siamo accorti che non basta un'email per i propri diritti, bisogna lottare.
Sì.
Allora, questo è quello che non fa più la scuola pubblica, cioè non costruisce più menti conflittuali, che ovviamente è quello che vogliono.
Vabbè, certo. Come si chiama l'intervistato? Ci chiede qualcuno. Federico Greco sta presentando qui da noi il suo film firmato.
Buongiorno.
Distruzione pubblica. Io, tra l'altro, qualcuno mi scrive, sì, voleva sapere il nome del sito. OpenDDB, distribuzione al basso. Tra l'altro, se voi ci cliccate sopra, cioè appena aperto il sito, sì, cliccate subito sopra, vabbè, è semplicissimo, al banner di distruzione pubblica, e trovate le varie diciamo così, le varie date
di proiezioni,
anche le proiezioni con Val d'Itana,
no, voglio dire, sì, esatto, voglio dire questo agli amici di Torino, per esempio 7-8 marzo a Torino al Cinema Esedra, per gli amici di Bergamo che ci stanno scrivendo, 10 marzo a Bergamo al Cinema del Borgo, a Milano il 12 marzo al Cinema Orizzonte, e poi sarà anche a Roma il 13 marzo al Centro Frentani. Senti, non abbiamo, però, Federico, non abbiamo detto, perché poi dobbiamo chiudere, però insomma un pochino di excursus, siamo partiti dal centro-sinistra, diciamo così, di Luigi.
Bellissimo che a Roma lo facciano a Frentani, dove si facevano i congressi dei vari partiti comunisti.
L'unità.
L'ultimo è stato Rizzo.
Luigi Berlinguer, la competizione, l'offerta formativa, che è una parola che la POF, diciamo così, che già... poi ovviamente Berlusconi, vabbè, forse neanche vale la pena di Berlusconi, Moratti, chiaramente, di fermarci troppo. Poi si torna, diciamo, tra virgolette, al centro-sinistra con Renzi. C'è una scena di Matteo Renzi, abbastanza cringe, devo dire, di lui che scrive sulla lavagna, e questa famigerata...
Teniamo presente che Renzi è forse, diciamo, l'idolo politico di Federico Greco.
Beh, possiamo dire, e viceversa, credo.
Insieme a Calenda, io Renzi e Calenda.
È vero.
Lo ama molto.
Questo tema dell'alternanza scuola-lavoro, che era, mi ricordo, cioè non si parlava d'altro per un periodo, proprio era... pure approfondite pure questo aspetto qua.
Sì, no, cercherò di essere un po' sfumato. È un crimine, nel senso che l'alternanza scuola-lavoro... Il punto, una delle cose che cerchiamo di dire nel film è questa. Ma vi rendete conto, ci rendiamo conto che in 40 anni c'è stato un ribaltamento totale di paradigma? Cioè, 1973, i metalmeccanici strappano al governo una legge per cui lo Stato li paga paga gli operai per uscire dalle fabbriche, tornare a scuola e imparare per 150 ore, la legge delle 150 ore. Chi non aveva terza media se la prende, chi ce l'aveva approfondisce. Lo Stato paga gli operai per fare cultura. 2015, Renzi, lo Stato costringe i nostri ragazzi ad andare in fabbrica gratis a morire. Mi sembra di aver detto tutto.
Mi si è invertita la situazione.
Credo che ci sia qualcos'altro da dire, sinceramente.
Guarda che si nasce incendiari e si muore pompieri, come dimostra Federico.
Vedi, infatti, piano piano.
Infatti, c'è qualcuno che scrive: come fanno i nostri figli ad essere ribelli, con l'esempio di genitori succubi? Me la mette un po' su questo piano qua.
E c'ha anche ragione.
Senti, Federico, noi ti ringraziamo. Dobbiamo chiudere. Io ricordo Distruzione Pubblica per sapere dove saranno le varie proiezioni in tour, diciamo così, del film. Andate su opendb.it. C'è qualcun altro che ormai siamo abituati alle, agli streaming, che chiede se sarà possibile vederlo in streaming da qualche parte.
Tra qualche mese sicuramente.
Benissimo, quindi poi ce lo dirai e noi lo racconteremo. Grazie Federico, torna presto a trovarci. C'è
una petizione perché vada sul RaiPlay. In teoria sì. È un servizio pubblico.
Sì, sarebbe molto bello, cioè. Effettivamente. Boris, vuoi aggiungere qualcosa su... anzi, facciamo solo giudizio, sì, di riepilogo. Good Boy, abbiamo detto.
Si deve vedere.
La sposa, punto esclamativo.
Si può.
Novel Vague.
Si deve.
E poi ci abbiamo, se solo potessi riprendere a calci, La lezione è un bel giorno, che sono i due film italiani. Proprio telegrafico.
No, se solo potessi ti prendere a calci non è italiano.
Sì, no, dico La lezione è un bel giorno, che sono i due film italiani.
Ah, lezione un bel giorno. Allora, se solo potessi riprendere a calci, io l'ho trovato molto divertente. Uno, perché c'è un'ennesima attrice che racconta una femminilità diversa, che è Rose Byrne, e riguarda la maternità, cioè, no? Quanto la maternità sia data per scontata e non lo è affatto, e quanto possa arrivare ad essere teso, quasi in un thriller familiare, il rapporto tra un figlio piccolo e una donna che si trova a dover affrontare la maternità nelle condizioni più scomode e difficili possibili, con venature di commedia. Okay. Io adoro quando certi tabù vengono raccontati, sì, anche, sì, sì, in chiave di commedia. Un bel giorno è il solito Fabio De Luigi familiare, devo dire, uno che a me diverte sempre perché apparentemente è una commedia innocua, poi dice sempre qualcosa di grave sulla famiglia, ed è un modo popolare di raccontare, secondo me, certe nostre fragilità, soprattutto delle famiglie italiane, anche se mi ha convinto un po' meno Virginia Raffaele.
Okay.
La lezione... Allora, io stimo molto come regista Stefano Mordini, secondo me non è mai riuscito a fare il film che voleva, oppure arriva al film troppo trattenuto, non so se dai produttori e via dicendo, quindi è un film che aveva tante possibilità, tra cui anche due attori abbastanza in parte, che erano De Angelis e Stefano Accorsi, ma c'è sempre qualcosa che non arriva. Sono film densi, pieni di cose anche importanti da dire, però...
Bene,
e quindi
bene,
il 13 marzo andate a Frentani.
Assolutamente sì. Chi ascolta da Roma, naturalmente.
Ce ne sarà anche qualcuno al cinema Aquila. E poi adesso
a me piace anche l'idea. Mi piace l'idea. Sì, mi affeziono al Frentani, nuovo cinema Aquila, che poi fa veramente una programmazione coraggiosa, socialista.
Se
uno pensa che cosa è passato
cinema
là,
Aquila,
no, in termini di primo esercizio, è veramente la dimostrazione che ci si può riprendere dei luoghi e li si può mondare dai loro peccati. Però a Frentani io sogno che a un certo punto, alla fine di Distruzione Pubblica, risorgano le anime della sinistra italiana.
Io risveglio.
Sì, perché là proprio ci sono andati tutti, quindi... Cioè che ci sia proprio una specie di Dead Man Walking.
Senti, 18 marzo nel frattempo, 18 marzo Cinema Aquila per chi voleva. E poi comunque OpenDDB, trovate la vostra proiezione. Grazie Federico,
grazie
alla
prossima.
Grazie mille.
Grazie a Boris,
grazie.
Che ritroviamo settimana prossima. Martina, con Martina Caronna e con Alessandro e Maurizio lunedì siete ancora a Milano, giusto Alessandro?
Sì, ancora lunedì da Martedì in studio.
Perfetto, la Martedì in studio, quindi Alessandro Di Rocchi, Maurizio Paniconi da Milano anche lunedì mattina dalle ore 6. Ciao.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.